Abbiamo dato nel GR Flash delle 16.30 una delle notizie più importanti della giornata di oggi, cioè quella della sentenza della Corte di Strasburgo in cui l'Italia patteggia con sei dei torturati a Bolzaneto ai tempi dei fatti del G8 di Genova. Una notizia che merita un giusto approfondimento, quindi andiamo dall'altra parte del vetro dove c'è Grazia Orsati.
E dunque eccoci a tornare a parlare di quanto accadde a Genova nel 2001 durante le manifestazioni contro il G8. C'è appunto la notizia arrivata in cui l'Italia ammette le sue colpe, la Corte Europea dei Diritti Umani prende atto di quella che viene chiamata una risoluzione amichevole tra le parti. Dobbiamo essere sinceri che quello che ci ha spinto ora ad approfondire un po' l'informazione su questo è stata proprio questa frase, la risoluzione amichevoli tra le parti, perché non stiamo parlando di un contenzioso economico oppure di un abuso su dove si è messa la sdraio in giardino, ma stiamo parlando di tortura, di quella notte allucinante, in particolare quella di Bolzaneto, e poi quello che è successo durante la manifestazione con l'uccisione di Carlo Giuliani. Il governo italiano ha riconosciuto i propri torti, diciamo così, e c'è stata questa risoluzione per cui si verseranno 45.000 euro a ciascuno dei sei cittadini vittime di abusi che sono ricorsi alla Corte europea. Noi su questo vogliamo intanto leggervi naturalmente solo qualche parte da un'inchiesta del Guardian di un po' di tempo fa, firmata da Nick Davis, in cui si legge: mancava poco a mezzanotte quando il primo poliziotto colpì Mark Covell con una manganellata sulla spalla sinistra. Covell cercò di urlare in italiano, che era un giornalista, ma in pochi secondi si trovò circondato dagli agenti in tenuta antisommossa che lo tempestarono di colpi. Per un po' riuscì a restare in piedi, poi una bastonata sulle ginocchia lo fece crollare sul selciato. Mentre giaceva con la faccia a terra nel buio, contuso e spaventato, si rese conto che i poliziotti si stavano radunando per attaccare l'edificio della scuola Diaz, dove 93 ragazzi si erano sistemati per passare la notte. Mark sperò che rompessero subito la catena del cancello, così forse l'avrebbero lasciato in pace, avrebbe potuto alzarsi e raggiungere la redazione di Indymedia dall'altra parte della strada, dove aveva passato gli ultimi tre giorni scrivendo articoli sul G8 e sulle violenze della polizia. Proprio in quel momento un agente gli saltò addosso e gli diede un calcio al petto con tanta violenza da incurvargli tutta la parte sinistra della gabbia toracica, rompendogli una mezza dozzina di costole. Le schegge gli lacerarono la pleura del polmone sinistro. Covell, che è alto 1,73 m e pesa meno di 51 kg, venne scaraventato sulla strada, sentì ridere un agente e pensò che non ne sarebbe uscito vivo. E poi continua il giornalista a raccontare le esperienze del suo collega, anche lui inglese, e più avanti si legge: ci sono diversi buoni motivi per non dimenticare cosa è successo a Mark Covell quella notte a Genova. Il primo è che fu solo l'inizio. A mezzanotte del 21 luglio 2001 i poliziotti occuparono i quattro piani della scuola Diaz, imponendo il loro particolare tipo di disciplina ai suoi occupanti e riducendo i dormitori improvvisati in quella che in seguito un funzionario di polizia ha definito una macelleria messicana. Poi quegli stessi agenti e i loro colleghi incarcerarono illegalmente le vittime in un centro di detenzione che diventò un luogo di terrore. E ancora, più avanti in questa inchiesta si legge: i poliziotti irruppero nella Diaz, alcuni gridavano Black Bloc, adesso vi ammazziamo, ma si sbagliavano di grosso se credevano di dover affrontare Black Bloc che avevano scatenato disordini in alcune zone della città. La scuola era stata messa a disposizione dal comune di Genova dei ragazzi che non avevano nulla a che fare, avevano perfino organizzato un servizio di sicurezza per accertarsi che proprio i Black Bloc non potessero entrare nello stabile. Uno dei primi ad accorgersi dell'irruzione fu Michael Ghisar, economista belga di 35 anni che si era appena messo il pigiama. E poi ancora naturalmente vengono raccontate quello che accadde in un crescendo di violenza, veramente un'inchiesta che sembra la base di un film dell'orrore, così come in effetti è stato. E più avanti si legge: perché dei rappresentanti della legge si comportarono con tanto disprezzo della legge? La risposta più semplice può essere quella che ben presto venne urlata dai manifestanti fuori dalla Diaz: bastardi. Ma stava succedendo qualcos'altro, qualcosa che emerse più chiaramente nei giorni seguenti. Cowell e decine di altre vittime dell'irruzione furono portate all'ospedale San Martino, dove i poliziotti camminavano su e giù per i corridoi battendo il manganello sul palmo delle mani, ordinando ai feriti di non muoversi e di non guardare dalla finestra, lasciandoli ammanettati. Poi, senza che fossero stati medicati, li spedirono all'altro capo della città, nel centro di detenzione di Bolzaneto, dove erano trattenute decine di altri manifestanti presi alla Diaz e nei cortei. I primi segnali che c'era qualcosa di più grave possono sembrare banali. Alcuni poliziotti avevano vecchie canzoni fasciste come suoneria del cellulare e parlavano con ammirazione di Mussolini e di Pinochet. Diverse volte ordinarono ai prigionieri di gridare viva il Duce e usarono le minacce per costringerli a intonare canzoni fasciste. 1, 2, 3, viva Pinochet. Questi una parte di quello che il giornalista Nick Davis racconta in questa inchiesta del giornale, del quotidiano inglese The Guardian. Ma a proposito di chi appunto era lì in quei giorni, sentiamo alcune voci.
Sono tornato al Media Center, sono uscito per mangiare. E mentre io ero fuori, la polizia è arrivata e ha devastato il Media Center.
Prendemmo un taxi, andammo alla Diaz, trovammo una situazione, come dire, veramente brutta. Le forze dell'ordine, ce ne sarà state 200 o 300, erano tantissime, impedivano chiunque di accedere.
La cosa più impressionante era sentire le urla delle persone che erano dentro la Pascoli e non avere idea di cosa succedeva se non per le silhouette che si muovevano. Non si riusciva a trovare un dirigente responsabile di quello che stava succedendo. Nel frattempo hanno cominciato a portare via le prime persone e non è stata una bella scena. Le autoambulanze non finivano mai e sono andati tutti via e hanno lasciato, e questa cosa mi ha colpito moltissimo sul momento, hanno lasciato la Pascoli aperta. E un'orda di giornalisti si è tuffata dentro per vedere cosa era successo. E io ho pensato, ma con cosa è successo? Questi stanno inquinando tutte le prove. E se uno avesse voluto fare una roba minimamente legale, avrebbe messo i sigilli.
Quando siamo entrati lì, a pian terreno, c'era sangue da tutte le parti, libri buttati per terra, occhiali, sangue sul muro, zaini. Sono una scena che anche ricordarla adesso mi viene un'impressione.
Per reprimere i movimenti, il potere è il primo a non rispettare le leggi, la democrazia e la Costituzione.
Io tuttora quando vado a Genova è impossibile non pensare a quello.
Il disegno di fondo è l'impunibilità dello Stato. Noi facciamo quel cazzo che ci pare, quando ci pare, se ci pare.
Fu un colpo forte per l'innocenza con cui ero sceso in piazza.
Come riconobbero alcuni intellettuali, era la prima volta nella storia dell'umanità che un grande movimento non chiedeva nulla per sé, ma chiedeva tanto per tutti, per l'umanità.
sentito tutti questi balordi, queste zecche del cazzo. Comunque.
Speriamo che muoiano tutti, via.
Medica, simpatica.
Simpatica. Amica, amica. Tanto uno già. Vabbè, per gli altri. Un giro per noi,
E allora le due voci che avete sentito in finale, che erano sui titoli di coda, diciamo così, di questo breve documentario di cui vi abbiamo fatto ascoltare le voci, erano quelle intercettate di due poliziotti, e quando la simpatica poliziotta dice 1-0 per noi si riferisce ovviamente all'uccisione di Carlo Giuliani, come sapete. A proposito di Carlo Giuliani, vi facciamo adesso ascoltare quello che disse in televisione forse per prima, subito dopo, durante una giornalista, durante le dirette da Genova, per quello che stava accadendo alla manifestazione. Queste le sue parole.
Purtroppo ho una notizia non positiva da dare. Mi trovo qui in Piazza Limonda e è morto un ragazzo, un manifestante, penso che abbia una ventina d'anni, gli hanno da poco coperto il viso e il corpo con un telo bianco, e una dottoressa del Genoa Social Forum, una dottoressa volontaria che l'ha soccorso insieme alla Croce Rossa, ha detto che presentava un'escoriazione sulla fronte che poteva sembrare un'escoriazione, una pietrata, e poi presentava sembra un buco non grosso vicino allo zigomo, e perdeva sangue dalla bocca e sembra che fosse già morto nel momento in cui è stato soccorso.
E queste dunque le parole della prima notizia che venne data in Rai. Carlo Giuliani è stato ucciso da un colpo di pistola partito dall'arma di un carabiniere, Mario Placanica, come molti degli ascoltatori sapranno. Tutto questo per appunto ricordare quei giorni e per in qualche modo, non so neanche bene come dire, però in qualche modo svergognare questa espressione di risoluzione amichevole tra le parti dopo quanto accaduto con la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha preso atto appunto di questa risoluzione, e l'Italia verserà 45.000 euro a 6 cittadini vittime di abusi durante il G8 di Genova.